Newsline Sera.
18.46, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati alla Newsline serale di Controradio. Apriamo con la cronaca, come detto nelle anticipazioni. Un regolamento di conti, e questa è una delle ipotesi su cui sta lavorando la squadra mobile di Firenze in merito all'agguato avvenuto la scorsa notte ai danni di due 24enni in piazza dell'Isolotto, alla periferia di Firenze. Uno dei giovani è stato ferito da alcuni colpi di pistola, l'altro con un pugno. Potrebbe essere anche un regolamento di conti, questo quanto ha detto il questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli. Chiaro che, aperto ogni probabilità, la squadra mobile sta cercando di ricostruire la dinamica, ha detto il questore. I due 24enni, cittadini di origine magrebina, sarebbero stati assaliti da un gruppo di persone. Il primo, il ferito ad arma da fuoco, è stato trasportato all'ospedale di Careggi, non risulta in pericolo di vita. Il coetaneo invece è stato portato all'ospedale di Torregalli. La polizia sta indagando. Come detto, al momento non sono chiari non è chiaro il movente dell'agguato, ma si pensa per l'appunto al regolamento di conti. Ho appreso con preoccupazione quello che è successo questa notte all'Isolotto. Non so quali siano state le motivazioni veramente, verranno fatte tutte le verifiche dalle parti delle forze dell'ordine, che sono sempre molto attente sul nostro territorio. È chiaro che quando ci sono questi episodi, come tanti altri episodi di microcriminalità, purtroppo la nostra attenzione deve essere alta, questo quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro a proposito dell'episodio. L'auspicio, ha detto Funaro, è che si possa capire cosa sia successo e che si possa intervenire nel più breve tempo possibile. Cose come queste nelle nostre città, ha concluso la sindaca di Firenze, non le vogliamo. La nostra attenzione sarà massima, il nostro auspicio è che vengano trovati il più velocemente possibile i responsabili e che sia fatta appunto chiarezza. Intanto a Lucca tre minori sono stati denunciati per l'aggressione con accoltellamento in strada a scopo di rapina due sere fa ai danni di un uomo di 78 anni che stava portando fuori il cane e che aveva tentato di difendersi dall'aggressione rimediando però ai fendenti. Si tratta di due ragazzi di 17 anni e una ragazza di 15 anni. La polizia ha denunciato i tre in stato di libertà alla procura distrettuale minorile di Firenze per l'accusa di rapina e lesioni gravi. Il 78 ferito con tre coltellate a una spalla è stato recuperato ed è ricoverato con una prognosi di 40 giorni in ospedale. L'assalto in via del Battistero, a poca distanza dall'abitazione dell'uomo. La svolta delle indagini c'è stata quando uno dei 17enni, nato a Lucca da famiglia albanese, è andato ieri sera con i genitori a confessare in una caserma dei carabinieri di aver fatto parte del terzetto responsabile dell'aggressione, ma sostiene di non aver accoltellato l'anziano. Poi la polizia, intervenuta con le volanti nell'emergenza, ha proseguito le indagini risalendo alla ragazza, una quindicenne italiana di Lucca, la quale però avrebbe avuto un ruolo marginale nella vicenda rispetto agli altri, e un 17enne, ragazzo di origine straniera anche egli, ma adottato fin da piccolo da una famiglia lucchese. Quest'ultimo, secondo quanto emerge dalle indagini, avrebbe ammesso con la polizia di essere stato lui ad infergere le coltellate al 78enne. Le indagini hanno stabilito che i tre hanno agito per rapina, ma il bottino era stato di appena 5 euro. Tutti e tre i minori vivono abitualmente con le famiglie, sono andati in questura accompagnati dai rispettivi genitori. Il modus operandi tra Firenze, Prato e Roma della mafia cinese. Ancora sviluppi a Prato nelle indagini coordinate dalla procura sui reati del distretto tessile parallelo. Quattro misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta nata nel contesto della cosiddetta guerra delle grucce su una grave situazione di sfruttamento lavorativo connesso anche ad episodi di violenza e intimidazione. Mentre l'omicidio in una coppia cinese a Roma, per dinamiche storia, rimanda anch'essa alla faida tra clan su cui da tempo indagano i magistrati di Firenze e Prato. Quali forme, quali dimensioni e quali manifestazioni sta assumendo la mafia cinese sul nostro territorio e non solo, e quali strumenti mettere in campo? Chiara Brilli ne ha parlato con Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, e con il nostro corrispondente Giorgio Bernardini. Sentiamo.
Doppio, duplice omicidio avvenuto a Roma qualche giorno fa, che sappiamo essere in qualche modo collegato anche direttamente a quello che però alla guerra prima della logistica e poi delle cruci, poiché colui che è stato ucciso con la sua compagna, con sua moglie, era considerato da un'investigazione importante, da un'inchiesta importante che era China Track, il numero due del vecchio cartello, diciamo così, che voleva imporre il monopolio. E
abbiamo già una sentenza del 2001 che definisce che esiste la mafia sul territorio, poi ci sono stati tutti gli altri episodi. Oggi siamo a una vera e propria guerra di mafia.
Certamente Luca Tescaroli veniva sapendo che cosa cercava, ecco, e l'ha trovato, questa è la verità, perché dopo poche settimane di ambientamento, è arrivato nel luglio dell'anno scorso, è riuscito a mettere una luce importante sul fenomeno, ma soprattutto a collegarlo, perché diciamo delle difficoltà che esistono a Prato riguardo lo sfruttamento erano tutto da tempo, delle difficoltà che esistono a Prato riguardo l'illegalità e la concorrenza sleale e l'evasione fiscale erano tutto da tempo, collegare tutti gli atti violenti e metterli dentro questo insomma, come dire, questo schema.
Noi sosteniamo sia la sezione distaccata della DDA Prato e sosteniamo anche cambiamento della normativa in base a quello che ci ha richiesto Tescaroli. Ci siamo anche mossi con l'onorevole La Porta da un lato e con altri onorevoli in commissione antimafia il 4 aprile, proprio per io tra l'altro ne faccio parte come consulente esterno, il 4 aprile era a Prato, proprio per arrivare in modo trasversale e uniti nella diversità contro la mafia. Ma è importante che si faccia questa norma, è importantissimo.
L'Equibox sulle facciate dei palazzi per facilitare la gestione delle locazioni turistiche, se fosse per me le toglierei. Questo quanto ha dichiarato Daniela Santanchè, ministra del turismo, arrivata oggi a Firenze al Forum Internazionale del Turismo Italiano. Santanchè ha risposto alle domande dei cronisti circa il regolamento di polizia urbana e capoluogo toscano che vieta appunto le keybox in centro. Proprio per dare in maniera simbolica il benvenuto alla ministra Santanchè, c'è stato un flash mob questa mattina organizzato dal Comitato Salviamo Firenze davanti al cantiere dell'ex ospedale militare San Gallo in via Cavour, destinato ad accogliere appartamenti di lusso. Sentiamo Massimo Torelli, portavoce del Comitato Salviamo Firenze.
Noi abbiamo portato in piazza la Firenze, la Toscana Reale, in quel forum dove c'è la ministra, c'è l'immagine da cartolina, area UNESCO, città d'arte, la nostra enogastronomia, i numeri del turismo internazionale che crescono, tutto bello, ma in realtà questa è una cartolina finta. Quindi noi siamo andati davanti a uno dei cantieri della vergogna fiorentina, che è l'ex ospedale militare San Gallo, dove con tanto di atti del Consiglio Comunale nel 2022 sta nascendo una cittadella dell'estra lusso, anzi dell'estra caro, perché se poi sia soltanto elitario o sia anche lussuoso lo vedremo dopo, e con dove un metro quadro di casa viene venduto a 20.000 euro al metro quadro, dicendo che la realtà non è quella da cartolina, il nostro vino, il nostro cibo, la nostra bellezza, ma la realtà è questa, e che chi parla di come mettere a rendita la bellezza della Toscana dovrebbe partire da questi dati, da questi fatti e non da altri.
Santanchè ha detto che avrebbe voluto parlare con voi, ascoltare le vostre ragioni, e che condivide anche le vostre preoccupazioni sulla turistificazione di Firenze.
Santanchè va sulla ferita e la sindaca Funaro in 6 mesi non ha mai avuto neanche la curiosità di incontrarci, però è evidente che è così plateale il disastro che si sta creando in città che anche la ministra che ha creato il Twiga deve dire qui c'è un problema e non abbiamo tutti i torti. Noi vorremmo capire cosa dice l'amministrazione di Firenze. Ovviamente rispetto alla ministra abbiamo una visione molto diversa, però almeno approccia con realismo il fatto che il problema non si può negare.
E riguardo agli affitti brevi, ci sono i dati dei Ferconsumatori sul CIN, il codice identificativo nazionale, messo a punto proprio dalla ministra Santanchè. La media nazionale è dell'80%, a Firenze però solo il 70%, il 41,5% fa con il self-check-in, che però ora è vietato.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E ora saldiamo un debito che avevamo da ieri, perché vi avevamo proposto il question time da parte dell'onorevole Federico Giannassi del Partito Democratico, che riguardava Sollicciano, quindi la richiesta al governo di tutta una serie di chiarimenti proprio in merito alla situazione del carcere fiorentino. L'onorevole Giannassi proprio durante la nostra newsline era impegnato per l'appunto in Parlamento con il question time, e quindi lo salutiamo e lo ringraziamo stasera. Grazie di essere con noi, onorevole.
Grazie a voi dell'invito.
Com'è andata poi alla fine? Cosa ha risposto il governo alle sue richieste su Sollicciano?
Ma a mio giudizio ha risposto poco e male, quindi ho criticato le risposte, prima di tutto perché io contesto al governo un atteggiamento negazionista. Cioè, sì, ci sono dei problemi sul carcere, dice il governo, ma alla fine c'erano già prima che noi arrivassimo, comunque abbiamo già fatto cose importanti e comunque faremo. Quanto al fatto che i problemi preesistano al governo Meloni, non c'è dubbio, il tema del carcere è spesso collegato da secoli alle nostre società, ci mancherebbe altro. Ma quello che noi contestiamo è che l'inerzia e alcune scelte di politica criminale finiscano per aggravare il problema. Quanto poi al fatto che molto è stato fatto, lo contestiamo, ma basta andare nelle carceri italiane a fare le ispezioni per vedere che sia stato fatto qualcosa, evidentemente il risultato è disastroso. Quanto al faremo, siamo ancora alle promesse o agli slogan. Noi pensiamo che la situazione sia così grave che invece richieda un atto di assunzione di responsabilità e poi misure straordinarie, in particolare per il carcere di Sollicciano. Chiunque ha fatto un'ispezione sa che il tema della fatiscenza della struttura è ormai arrivato a livelli insopportabili. Ci sono circa un centinaio di celle inagibili, ma anche quelle che vengono utilizzate sono in condizioni pietose. I muri sono neri per ormai le infiltrazioni di acqua, l'acqua a volte è solo bollente, in altri casi è solo fredda, quella delle docce o dei rubinetti, c'è un ristagno di acqua nei pavimenti, nei corridoi. Poi ci sono stati molti suicidi, 3 suicidi negli ultimi mesi, perché c'è un personale che molto spesso è caratterizzato da problemi psichici, in altri casi psicologici, in sovraffollamento. Un ultimo caso, denunciano i sindacati di polizia penitenziaria, di morte per overdose, significa che c'è la droga anche dentro. Sapete che è stata rimossa la direttrice, ma ancora non c'è un direttore, il sottosegretario mi ha risposto c'è comunque un reggente. Ma insomma, io intendo dire che ci sono situazioni così gravi che rinunceremmo volentieri a ogni polemica politica se ci fosse la disponibilità di mettersi intorno a un tavolo, rimboccarsi le maniche e iniziare a invertire la tendenza.
Quindi lei mi sta dicendo che alla domanda precisa, io ho il question time suo sotto mano, quali iniziative urgenti intende assumere il governo, la risposta è stata non c'è nessuna urgenza sostanzialmente?
È stata evanescente, perché mi si è risposto che questo governo è consapevole delle criticità del carcere, ma ha già fatto molte assunzioni, ha fatto molte cose, anche interventi infrastrutturali. Ma gli ho detto, guardate sottosegretario, venga, mi ha risposto Del Mastro, venga con Nordio, col ministro Nordio, a fare un sopralluogo e vedrà che se entrerà una volta a Sollicciano, ancora loro non sono mai venuti, la prossima volta non mi risponderà così, perché userà molta più cautela. Anzi, ho concluso l'intervento invitandoli a fare un sopralluogo. Sono il ministro e il sottosegretario e sono gli spazi che sono in cura al Ministero della Giustizia, vengano a vederli. Perché anche io, onestamente, dopo aver fatto le mie ispezioni, certo che sapevo di entrare in un luogo con grandissimi problemi, ma quando vedi con gli occhi direttamente il disastro che c'è lì, è molto peggio il risultato e quindi anche l'effetto rispetto a qualunque racconto indiretto. E quindi l'ho invitato a venire, è un appello anche che ha fatto la sindaca Ponaro, l'assessore Paolo Esu, perché se vedi e tocchi con mano ti rendi conto che quelle risposte un po' burocratiche abbiamo fatto e faremo non possono essere utilizzate per il caso di Sollicciano.
Grazie Federico Giannassi, deputato Partito Democratico, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo, donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 96232290583.
Se sei alla ricerca di una professione che non va mai in crisi, non perdere l'occasione. Iscriviti al corso gratuito finanziato dal POR FSE Toscana 2021-2027 e diventa tecnico contabile, una delle professioni più richieste dal mondo del lavoro. Formazione in aula e stage aziendale per acquisire le competenze per l'intero processo di gestione amministrativa. Doppia sede, Empoli, Istituto Calasanzio, via Carrucci 23 e Firenze, Istituto Sassetti Peruzzi, via San Donato 46. Scadenza iscrizioni 27 aprile. Info labase.it.
Nuovo appuntamento con Centro Pecci Cinema per la rassegna Pezzi Unici in collaborazione con Arci Gay, Prato Pistoia all'asterisco. Giovedì 17 aprile, proiezione della trilogia delle relazioni di Dag Johan Haugerud. Alle 16.30 l'anteprima di Sex, alle 18.30 Love, alle 21 Dreams, film vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino 2025. Prima e dopo l'ultima proiezione il regista incontrerà il pubblico. Ingresso con biglietto cinema intero 8 euro, ridotto 6, 3 film 15 euro, 2 film 12. Info centropecci.it.
Controradio.
Allora, 342-8104-111 il numero WhatsApp per i vostri messaggi. C'è Francesco che ci sta inondando di messaggi. Una idea e una soluzione per tutto, dice Francesco, per aggirare i keybox esistono le cassette alla posta con chiusura a combinazione. Fatta la legge, trovato l'inganno. Peraltro io, andando a Torino, le ho trovate tutte dentro gli androidi dei palazzi, con un metodo per cui ti arriva un codice sul cellulare e con quello apri il portone, entri tranquillamente e poi trovi. Insomma, è vero, fatta la legge, trovato l'inganno. Credo che la questione dei keybox forse sia stata sì simbolica, però forse nella quoziente generale del fenomeno è un po' sopravvalutato, a mio parere. Poi vabbè, c'è tutto il tema dei carcerati e Francesco dice: ma perché non li facciamo lavorare? Ma ora, a parte le considerazioni, mangiano a sbafo eccetera eccetera, mi sembrano veramente brutte e, permettimi, poco umane. Ma il problema è che molti di loro vorrebbero lavorare, però ci sono due questioni. Primo è la sicurezza, e quindi non è che puoi prenderli e mandarli fuori. E poi la domanda che ti faccio: tu lo prenderesti a lavorare un detenuto? Cioè, già difficile per gli ex detenuti, immaginiamo per i detenuti. Quindi la questione è molto più complessa di quello che, a meno che non stai parlando di lavori forzati, però spero che la nostra civiltà, come dire, abbia superato questo modo di intendere la pena, che sarebbe peraltro anticostituzionale. È stata trovata una sintesi oggi a Campi Bisenzio per quello che riguarda la tranvia, linea tranviaria 4.2. L'accordo prevede una realizzazione per lotti funzionali. Si partirà con il primo tratto Piagge Palagetta per poi proseguire con il lotto conclusivo che porterà il capolinea proprio nel centro di Campi Bisenzio, in Piazza Aldo Moro. E proprio quest'ultimo tratto sarà approvato nella giornata di oggi per evitare ulteriori allungamenti dei tempi e in considerazione delle maggiori criticità emerse che saranno affrontate in fase di progettazione esecutiva. Questo quanto fa sapere il comune di Campi Bisenzio. A Firenze ora lo sciopero fantasma dei tassisti in guerra con gli NCC sarà portato all'attenzione della commissione di garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero dalla prefetta Francesca Ferrandino. È importante, dice Ferrandino, che tutto rientri nelle disposizioni normative. I particolari da Sandra Salvato.
I segnali di questa insofferenza corrono già da tempo, addirittura dalla giunta Nardella. La piazza di Firenze è al centro di una guerra silenziosa che sta producendo un rumore mediatico importante e reazioni a tutti i livelli della città, istituzionale, cittadino. L'arrivo di Uber ha scatenato le proteste dei tassisti che ora, al posto delle parole, scelgono i fatti, ossia uno sciopero camuffato che anticipa quello già in calendario del 24 aprile prossimo. Sbotta la prefetta Francesca Ferrandino al termine del COSPE che rifiutarsi di servire i turisti in coda a Santa Maria Novella tirando a dritto equivale ad un'astensione collettiva dal lavoro non sorretta dalle norme sindacali, motivo per cui invierà alla commissione di garanzia sugli scioperi un rapporto per chiarire la natura giuridica di questa scelta e fare poi passi dovuti. Dal canto loro i tassisti continuano a negare con risposte che sviano dalla questione e non rivendicano l'iniziativa che, prosegue Ferrandino, sta colpendo soprattutto le fasce deboli della popolazione come chi deve recarsi in ospedale. Monta parallelamente in consiglio comunale la discussione sollevata dal consigliere Dmitri Palagi, che chiede chiarezza all'assessore alla mobilità Andrea Giorgio e invita l'assunzione di responsabilità. Il nodo è anche quello dell'obbligo degli NCC di partire dalla propria autorimessa nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione al servizio. La risposta sta in una disciplina in continua evoluzione, risponde l'assessore, serve una definizione di concerto con PM Avvocatura. Da parte di Palazzo Vecchio, ad ogni modo, chiosa Giorgio, massimo ascolto e attenzione per entrambe le categorie, ma la verità, dice, è che la questione dovrebbe essere risolta a livello nazionale.
Alle 19.07 salutiamo e ringraziamo il presidente Publiacqua, Nicola Perini, grazie di essere con noi, presidente.
Buonasera, grazie a voi.
Cui vogliamo presentare questo bando sport 2025, ci sono 100.000 euro per sostenere il territorio. Di cosa si tratta, presidente?
Sì, è un bando legato all'attività sportiva, è un bando finalizzato a quei progetti legati alla promozione e l'inclusione sociale attraverso lo sport. È un bando per le associazioni sportive dilettantistiche, circoli che lavorano quotidianamente nell'attività di recupero, di inclusione di soggetti svantaggiati e attraverso lo sport. È un bando che le associazioni possono trovare sul sito e vi è tempo fino al 19 di maggio per presentare le domande.
Presidente, settimana scorsa avete presentato bando cultura, ora bando sport. Sì. Qualcuno potrebbe dire, ma perché Publiacqua si interessa di queste cose?
Ma no, qualcuno l'ha anche detto. La domanda calza a pennello. No, è legata al desiderio dei sindaci di impegnare le proprie società a promuovere delle attività che vanno a incidere sulla qualità della vita delle proprie comunità. Evidentemente è il desiderio anche da parte nostra di compartecipare insieme all'ente pubblico a sviluppare delle attività che hanno una funzione straordinariamente importante nelle nostre società. Evidentemente noi, come dire, non siamo in grado di finanziare l'attività, ma siamo in grado di dare un contributo a quelle realtà che quotidianamente svolgono una funzione pubblica di supporto alla qualità della vita delle nostre comunità. Evidentemente il desiderio di stare dentro la reazione di una ricchezza diversa da quella economica, ma da quella di una ricchezza di costruzione di bene pubblico che è estremamente importante per l'ente pubblico e per la nostra società.
Grazie Nicola Perini, presidente Publiacqua, buona serata.
Grazie
di essere stato con noi. Il bando lo trovate sul sito di Publiacqua per l'appunto. La proposta di intitolare un luogo pubblico di Firenze a Giovanni Gentile, avanzata da un consigliere comunale in Fratelli d'Italia, su cui è intervenuto anche il ministro Alessandro Giuli, trova la netta contrarietà di Paolo Corsini, che è presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, ed anche di Vannino Chiti, presidente dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza, perché consegna Gentile ad un ruolo, quello dell'esemplarità politica, che appare del tutto incomprensibile, dicono i due, con la natura profonda di quei valori in cui si riconosce la Repubblica antifascista. Su questo piano affermano Corsini e Chiti in una nota: Gentile non può rappresentare in alcun modo un modello in cui riconoscere le istanze della nostro essere comunità politica giunta alla democrazia attraverso il travaglio della guerra, della resistenza, che ha nei valori costituzionali lo specchio della propria identità politica.
Che facciamo stasera?
Aspetta, guardo su WhatsApp.
Su WhatsApp?
Non lo sai? Il City Lights di Controradio è su WhatsApp. Eventi, spettacoli, iniziative culturali, tutte le cose più interessanti del giorno ti arrivano su WhatsApp la mattina presto, così puoi organizzarti. E se vuoi, puoi anche ascoltare il podcast del City Lights radiofonico.
Forte, che devo fare?
Semplice, vai sul sito controradio.it, trovi il banner City Lights, clicchi e ti iscrivi. Mi raccomando, togli la notifica di WhatsApp, se no c'è il concerto di Pling.
City Light di Controradio, eventi, spettacoli ed iniziative culturali su radio, newsletter e WhatsApp. Case Popolari, il sociale, che farete? Una trasmissione di Casa S.P.A. condotta da Chiara Brilli in radio e in video venerdì alle 9.40 su Controradio.
Oltre ai libri c'è For Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Da maggio 2025 per 2 anni nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su forglobe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRF SE+, 2021-2027.
Controradio.
Di una nuova alleanza tra il Teatro della Toscana e il Teatro del Maggio di Firenze. Da questa collaborazione nasce come prima iniziativa Maggio Teatro della Toscana insieme sotto le stelle. In programma le serate dell'8 e 16 luglio nella cavea del Teatro del Maggio, sulla scia della Scuola Popolare di Scrittura lanciata da Stefano Massini al Teatro della Pergola di Firenze. Tra le novità annunciate oggi anche un nuovo nome e identità per il Teatro di Rifredi, che diventa Rifredi Nuova Scena Aperta. Sentiamo Carlo Fuertes, che è sovrintendente della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, e Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Pergola.
È una collaborazione culturale tra noi e il Teatro della Pergola, è una collaborazione che ovviamente ci investirà dalla parte musicale e invece Stefano Massini curerà la parte, diciamo, più attoriale, più sulla parola. Credo che sarà l'inizio di un percorso che possiamo fare insieme, che riguarderà molte altre collaborazioni nel futuro.
Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Nazionale della Toscana insieme, con la musica, elemento nuovo, quindi scrivere con il proprio quaderno delle cose sul tema della rabbia, partendo dalla musica, partendo per esempio dal Don Giovanni, quindi un grandissimo omaggio a un'opera straordinaria. Ci prendiamo la briga di dare un nuovo volto al Teatro dei Rifredi con tantissimo entusiasmo. L'idea forte, concordata, da me proposta di cambiarne addirittura il nome, anche se poi Rifredi resta, intendiamoci. A Firenze abbiamo sempre detto tutti, stasera vado a Rifredi. Quindi noi denunciamo questa cosa con Nuovo Rifredi, Scena Aperta. Un luogo in cui in tutto il giorno accadano delle cose, in cui lo spettacolo non sia concepito soltanto come uno spettacolo fine a se stesso, ma sia all'interno di una possibilità di incontrare l'artista, di addirittura di frequentarne, di approfondirne il metodo, e la Scuola Popolare di Scrittura che se ne va lì e poi finirà alla fine della stagione con questa collaborazione bellissima con l'Associazione Mandela, con la PRG. Ci saranno dei lavori che riguarderanno il foyer, per rendere il foyer uno spazio nuovo, uno spazio che venga usato anche per, appunto, per laboratori, per esposizioni.
A Firenze una grande mostra ricorda Enrico Berlinguer, vita pubblica e privata del dirigente del PC in 2500 metri quadrati al Mandela Forum dal 3 settembre al 5 ottobre. Una inedita sezione racconterà la figura del leader in Toscana e nel capoluogo. Eventi e cinema e dibattiti accompagneranno le settimane dell'esposizione che recupera materiali originali audiovisivi, sonori, fotografici e documenti di archivio. Sandra Salvato ha sentito l'ex parlamentare Michele Ventura e il governatore Eugenio Giani.
Credo che sia rimasto un ricordo poi trasmesso, ovviamente. Ha inciso molto, credo, anche il modo nel quale se n'è andato, quella morte su quel palco, voler finire il comizio, quella resistenza al male ormai che l'aveva travolto. Era un uomo serio, leale e capace di prospettare grandi disegni e grandi ambizioni. Non era solo la politica del giorno per giorno, era la capacità di immaginare il futuro e di scommettere su questo. Era un punto di riferimento anche internazionale per Berlinguer.
Chi sono veramente i destinatari di questa iniziativa?
E i giovani dovrebbero essere. Molti l'hanno vista, sia a Roma che a Bologna, ho visto i dati. Fargliela vivere come una testimonianza di impegno di ciò che la politica può essere per cambiare le cose.
È bellissima in questa mostra vedere le foto dei tre cortei che coinvolgono così tanta gente che quando si arriva a vederli convogliare tutti alle cascine, Berlinguer parla direttamente a 1 milione di persone. Pensare che nell'epoca dei social, nell'amplificazione delle infrastrutture digitali, una persona può essere guardata negli occhi, nei suoi movimenti, nel suo comportamento, nella sua voce, è qualcosa di straordinario.
A Firenze aderisce alla campagna Ripudia la guerra. Il Consiglio Comunale ha espresso a maggioranza dei giorni scorsi il proprio sostegno alla campagna che è promossa da Emergency per l'attuazione dell'articolo 11 della Costituzione. Barbara Castellano, volontaria di Emergency di Firenze, nell'intervista di Chiara Brilli.
La campagna di Ripudia è stata lanciata da Emergency lo scorso 4 novembre in occasione della festa, diciamo, delle forze armate e si basa su un principio fondamentale che è quello di ribadire che la Costituzione italiana ripudia la guerra. L'articolo 11 non a caso sceglie questo termine per rafforzare il concetto che i nostri padri e madri costituenti avevano individuato come cardine proprio dopo aver vissuto i drammi della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo 408 comuni attualmente che hanno aderito, e 54 solo in Toscana e 23 in provincia di Firenze. Quindi abbiamo l'enorme fortuna di abitare un territorio dove la pace e il no alla guerra è un elemento assolutamente fondante. Del resto i dati che ci arrivano dai contesti come Gaza o dal Sudan ci fanno chiaramente capire che il no alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti deve essere la scelta e l'unica scelta che abbiamo a disposizione. Sotto ogni punto di vista, guardando al futuro del pianeta, guardando all'idea di mondo che ci aspettiamo di lasciare.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, per la storia di questa sera andiamo a Chianciano Terme e lo facciamo con la sindaca di Chianciano, Grazia Torelli, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi.
Vogliamo puntare l'attenzione su Chianciano perché? Perché racconta ai miei ascoltatori un po' il contesto in cui nasce questa vicenda. L'altro giorno leggevo le agenzie, l'abbiamo letta anche in diretta nel notiziario, c'era questo allarme, no? Lanciato appunto dalla sindaca Torelli che chiedeva denunciava un problema di ordine pubblico a causa dei vandalismi e chiedeva alla prefetta di risolverlo urgentemente, no? Poi ieri in conferenza stampa la sindaca ricevendo un finanziamento da parte della Regione Toscana ha parlato della situazione in cui si trova un comune che nell'immaginario collettivo è rimasto ancorato ad un passato termale più o meno denso di fasti, a un presente congressuale, ma che attualmente qual è la situazione, sindaca?
Ma dunque, grazie di avermi dato questa opportunità che somma in qualche modo la questione ordine pubblico a quello che è lo stato attuale del patrimonio immobiliare ricettivo turistico di Chianciano Terme. Allora, per quanto riguarda l'ordine pubblico, il problema è stato risolto e quindi per questo ho ringraziato e ringrazio anche in questa occasione l'impegno delle forze dell'ordine che hanno ripristinato la, diciamo, la serenità nella città e nella destinazione turistica. Purtroppo il problema immigrazione in Chianciano Terme ha trovato un terreno più fertile di altri, perché molti alberghi sono stati dismessi, molti posti letto non erano utilizzati e gli operatori in parte si sono candidati per la sede dei CAS, così che oggi mi trovo con 3 CAS e con 250 migranti regolari, oltre a tutto un effetto che intorno a questo gira quando il migrante viene espulso dal CAS per vari motivi.
Ecco, spieghiamo un attimo questo meccanismo, perché nei CAS ci si sta un certo periodo di tempo, poi chiaramente non è più centro di prima accoglienza, vanno fuori e che fanno questi migranti?
Ma dunque, il tempo che stanno nel CAS e che poi programmano per sistemarsi altrove è un aspetto che a noi non ha dato criticità. Quello che invece dà criticità è che la prefettura di Siena, quando le persone raggiungono un limite di reddito stabilito pari all'assegno sociale, le escludono dalla tutela del CAS perché ritenuti in grado di avere un sostegno economico diretto. In questo caso succede che i migranti hanno trovato dei posti di lavoro temporanei o comunque dei definitivi nella zona e escono dal CAS, ma devono rimanere necessariamente nell'area, altrimenti non potrebbero mantenere il posto di lavoro, e questo in qualche modo ci ha creato un aumento esponenziale che si somma a quelli che sono regolarmente inseriti, e questo ci ha portato ad essere un po' additati per una presenza massiccia che, ripeto, è data dalla sommatoria di coloro
degli uni e degli altri. Come l'hanno presa i suoi concittadini, sindaco?
Lei capisce che nel momento in cui una città con 7.000 abitanti ha un numero importante e pochi turisti e l'economia non va, questa situazione è stata considerata un elemento negativo, attenzionato dalla cittadinanza e anche dagli operatori che operano. Di fatto non è un problema di ordine pubblico, è un problema, credo, anche di cultura, ma comunque di sistemazioni di fortuna che ci sono e che si prestano laddove,
diciamo, di gestione in generale del fenomeno migratorio, che va a impattare, come lei ricordava, su una situazione, diremo, urbanistica, no? Che è andata a mostrare i limiti nel tempo, perché il grande boom del turismo termale in Chianciano è, possiamo dire, terminato, almeno per il momento, poi vedremo, e quindi ci sono un sacco di alberghi vuoti che peraltro non vengono manutenuti.
Questo è un fenomeno che si è verificato nelle città termali, purtroppo, come noi, Montecatini ed altro, perché gli alberghi alcuni sono dismessi, alcuni sono abbandonati, alcuni quasi a livello di inagibilità. Adesso siamo particolarmente impegnati, proprio grazie anche al sostegno della Regione Toscana, in un processo di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare che va verso un adeguamento e una spinta e un avvicinamento con gli operatori, laddove le strutture devono adeguarsi agli standard che il mercato turistico oggi richiede, e in alcuni casi, laddove le strutture sono fatiscenti e in alcuni casi nemmeno garantiscono più l'incolumità pubblica, si pensa alla redazione di un piano, appunto, di un'agenda urbana che possa individuare anche interventi diciamo abbastanza forti, quali quelle delle demolizioni, magari per realizzazione parcheggi, magari per realizzazione area verde. Quindi
insomma, per riqualificare anche un po'. Noi abbiamo raccontato, stiamo raccontando la vicenda di Chianciano, sia perché è giusto dare spazio, no, anche a questioni che magari qui dal capoluogo si vedono poco bene, ma anche perché a mio parere, poi mi corregga lei, è un po' emblematica di come quando ci si affida, quando si massimizza, si pensa solamente a massimizzare gli utili su determinati fenomeni economici, come appunto il turismo termale, per dire. Poi può capitare questi termini, no, in un modo o un altro, e i problemi vengono scaricati sulla collettività. Siccome il turismo è una vacca molto grassa per ora in Toscana, però nulla ci può dire con certezza, no, che da un momento all'altro le cose, visto che vengono gestite dai grandi circuiti internazionali delle location turistiche, non possa terminare, no? È improbabile, però bisogna essere sempre pronti ad avere una risposta, no?
Beh, questo è il problema che si è verificato a Chianciano, come del resto nelle grandi città termali, è il fatto che erano destinazioni monoprodotto, che offrivano un turismo termale sanitario. E invece oggi c'è una rivoluzione, no? Il turista è cambiato, cerca emozioni, nessuno vuole essere più malato, si parla di prevenzione, si parla di riabilitazione, ma non si parla di cura. E quindi dobbiamo avere in attenzione questa evoluzione e riposizionarsi con nuovi prodotti. È chiaro che c'è stato un momento di difficoltà in cui il prodotto termale sanitario non era più appetibile nei mercati, perché poi per tutta una serie di cose sono venute meno le concessioni, i riconoscimenti della sanità per le cure termali, congedi, cioè un percorso abbastanza articolato che comunque ha trovato impreparata la città che aveva operato sempre per, ripeto, per un unico prodotto. E la necessità è questa: creare nuovi prodotti turistici, adeguare le strutture agli standard che oggi sono richiesti, e sia per quanto riguarda il turismo individuale che per quanto riguarda quel settore del MICE, che per noi è sempre stato molto determinante in ordine alle presenze per convegni, eventi, appuntamenti, manifestazioni sportive, che sono ancora interessati alla nostra destinazione anche per la qualità della vita che offre, per la localizzazione geografica, perché siamo in un punto centrale facile da raggiungere, però cominciamo a scontare quelli che sono gli standard non più adeguati per aggredire anche nuove fette di mercato del MICE. Quindi siamo consapevoli di questa difficoltà e stiamo lavorando proprio per una rigenerazione complessiva della città, che possa essere più bella, più accogliente e più adeguata agli standard di una destinazione turistica anche nel MICE.
E noi naturalmente gli auguriamo, ringraziandola per averci raccontato la storia di Chianciano oggi. Buona serata e buon lavoro, grazie Torelli, sindaco di Chianciano Terme.
Grazie per l'opportunità e auguri di buona Pasqua a tutti.
Altrettanto, buona serata.
Arrivederci.
Eh già, perché tra poco è Pasqua, quindi però insomma c'è almeno un paio di giorni. Questa sera è Giovedì Santo, per l'appunto, quindi l'ultima cena, la lavanda dei piedi, domani i sepolcri e così via fino a Pasqua. Ma comunque abbiamo ancora tempo per farci gli auguri. Noi chiudiamo con le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana, che è sottoposta ancora fino alle 13 di domani, venerdì 18 aprile, ad un allarme, il rischio idrogeologico bacino idrografico minore di codice giallo. Domani cielo molto nuvoloso in mattinata con piogge sparse sulle zone centro-settentrionali, maggiore variabilità dal pomeriggio con fenomeni in esaurimento, venti moderati di libeccio, mari mossi o molto mossi a nord dell'Elba, le temperature in ulteriore lieve calo. È davvero tutto, tra pochissimo la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guerra. Ciao ciao.